Allora, il Tribunale ha rilevato che con richiesta in data 21 marzo 2005 l'avvocato D'Agostino si sente? Quale difensore di fiducia di Firuzzi Tabar? Chiesto rinvio. In quanto è stato sequestrato il personal computer in possesso di Pieranni Simone, il quale svolgerebbe attività di consulente tecnico del predetto difensore in questo procedimento. Che nella lista depositata in data 20 febbraio 2004 dagli avvocati Alborghetti ed Agostino Pieranni Simone non risulta nominato quale consulente di parte. Che neppure nei verbali d'udienza è stato rinvenuto atto di nomina di Pieranni Simone, quale consulente tecnico di parte. In particolare, all'udienza dell'11 gennaio 2005, come segnalato a voce dal difensore. Pertanto, allo Stato, Pieranni Simone non risulta nominato consulente tecnico in questo procedimento e pertanto l'istanza presentata dal difensore deve essere respinta.
Tartarini, difesa, so si sente. Toto, Cuccomarino ed altri, in particolare in sostituzione della collega Fiorini per Finotti Luca. Questo difensore in realtà è a reiterare l'istanza di rinvio, producendo nomina del signor Brusetti Ronni in quanto consulente per i materiali video e cartacei del procedimento in oggetto. Peraltro, ricordando che il signor Brusetti ha avuto non soltanto accesso a quest'aula, ma comunque esercitato la sua qualità di consulente per tutte le udienze ultime scorse, direi dall'11 gennaio almeno fino ad oggi, data in cui questa nomina è stata depositata. Io questa l'ho reperita dal.
Quella nomina, almeno a quanto ho capito, non risulta depositata, però sono state depositate tre nomine della stessa persona in precedenti udienze.
Sì, comunque voglio dire, una nomina agli atti c'è, il
Ma
signor
quella
Brusetti
riguarda
ha.
però non questo signor Pieranni Simone, ma
No,
un'altra
ma infatti la
persona.
reitero per Brusetti, visto che prima per andare a recuperare queste, per facilitare anche il lavoro del Tribunale, in realtà ero fuori dall'udienza. Peraltro, volendo ricordare anche che in merito a quel poco che ho sentito di quanto ha sostenuto il Pubblico Ministero qui in udienza, è vero che il sequestro è stato fatto un provvedimento legittimo, eccetera. Ricorda peraltro questo difensore che la difficoltà delle difese in quest'oggi è data anche dal fatto che su quei personal computer, su quello del signor Brusetti in particolare, ci sono anche materiali che attengono a questo procedimento e che sono assolutamente rilevanti per la difesa, per cui in oggi questo difensore...
Sono solo su quel computer lì, non anche su altri computer?
Credo anche... Comunque questo è il nostro consulente, per cui che siano su quello o anche su altri credo che non rilevi.
Non è il suo consulente però.
Come?
Non è il suo consulente.
È il consulente dell'avvocato Fiorini del quale sono sostituto, per cui credo di poter parlare per l'avvocato Fiorini.
Scusate, però stiamo parlando di cose diverse. Io sto parlando di un'istanza che è l'unica che vedo che riguarda il consulente Pieranni. Lei mi introduce un secondo problema.
Io sto facendo un'istanza per di rinvio allora, per l'avvocato Fiorini, ripetendo che prima allora, mi sono associata in fretta perché purtroppo ero fuori dall'aula.
E cominciamo dall'inizio. C'è un provvedimento di sequestro. Ce l'ha?
È a carico di due imputati. Sì, comunque ce l'ho. Se...
Faccio vedere. Come? Allora, se non ho capito male, l'avvocato Tartarini chiede il rinvio per gli stessi motivi già indicati dall'avvocato D'Agostino in riferimento al proprio consulente tecnico di parte, che è il signor
Brusetti Ronni,
che pacificamente, la cui nomina pacificamente agli altri. E qui c'è questo provvedimento di sequestro.
Io per essere più chiara, credo che la difficoltà della difesa siano di due generi. Il primo è quello che riguarda il fatto che molti materiali di questo procedimento, poi il Tribunale l'ha visti, sono anche in parte ricostruzioni degli accadimenti, reperimento di materiale fotografico, eccetera, tutto quello che abbiamo svolto in queste ultime udienze sta sul portatile sequestrato dal signor Brusetti, per cui siamo proprio nell'impossibilità di utilizzarlo. E il secondo punto è che comunque purtroppo questo processo è un processo che si svolge in maggior parte per immagini, per fotogrammi, eccetera, eccetera, tant'è vero che il pubblico ministero si avvale quotidianamente dell'opera dei consulenti, per cui il difensore dovrebbe poter fare altrettanto, e mi pare che sia stato concesso alla difesa di fare altrettanto fino ad oggi. In oggi la difesa non è in grado, e voglio dire lo si vede, di utilizzare nessun materiale videofotografico, per cui diciamo, le nostre difficoltà sono di due ordini, diciamo così, simili ma diversi. Una appunto il materiale che è sequestrato e l'altra la difficoltà di gestire un'udienza in cui il pubblico ministero si avvarrà e si avvale dei propri operatori, consulenti, eccetera, e la difesa non può farlo. Pare quindi inficiata la possibilità di gestire l'udienza in parità fra accusa e difesa, per questo si insiste nell'istanza di rinvio.
Parere del PM sulla seconda istanza.
Apprezzo lo sforzo del Tribunale di risolvere con una soluzione formale il problema che gli è stato posto. Forse adesso il Tribunale sarà costretto ad entrare nel merito. E cioè, il merito è questo. Se è una sorta di protesta per quello che è avvenuto nell'altro procedimento, è inaccettabile. Ripeto, La perdita di dati in un computer può avvenire per migliaia di possibili combinazioni. In questo caso credo che le parti debbano mettersi in condizione di poter in ogni modo, in ogni momento, recuperare i propri dati. Perché se non li potessero recuperare, non credo che il processo dovrebbe essere rinviato sine die. È vero che la prescrizione è lunga in questo caso, ma non credo che ci sarebbero giustificazioni per un ulteriore rinvio. Quindi, dica al Tribunale se ritiene che il sequestro di un computer a un consulente della difesa possa essere legittimo impedimento per lo svolgimento delle attività di difesa in un processo che avviene, è vero, anche con ricorso a procedimenti tecnici di visualizzazione delle immagini, ma che certamente non è gestito attraverso una consulenza tecnica in senso stretto. Forse il Tribunale potrebbe anche entrare nel merito di che cosa è legittimo svolgere in udienza con l'assistenza di un consulente tecnico. Io ho sempre pensato che il consulente tecnico servisse nel momento in cui sono in corso accertamenti tecnici, quando le parti hanno diritto di interloquire con esperti su quesiti che vengono posti ad un esperto. Qui non siamo in questo caso. Comunque, questo è ancora un ulteriore problema. Io credo che il Tribunale possa risolvere la questione che gli è stata posta affrontandola nel modo più piano e banale, come affronterebbe qualunque persona di buon senso, e cioè se l'impedimento è un impedimento che può essere giustificazione per un rinvio oppure no.
Sì, io volevo associarmi, scusate perché la parola è passata al pubblico ministero, ma non ci è stato chiesto se ci volevamo associare, dovevamo essere noi. Comunque io mi associo alla richiesta del collega Tartarini. Io posso solamente segnalare questo, che innanzitutto dottor Pellegrino evidentemente non è stato presente in questo anno di udienze e quindi non conosce bene come è stato lo svolgimento dell'udienza, nel senso che ogni udienza è stata costellata di uso di strumenti tecnici che non è alla portata né del difensore né del pubblico ministero. Tant'è vero che anche oggi in aula vediamo due persone che io penso siano consulenti tecnici o comunque aiutanti del pubblico ministero che maneggiano tutta l'apparecchiatura tecnica. In secondo luogo io ricordo benissimo, in quanto mi è stata negata personalmente l'uso delle apparecchiature tecniche a disposizione della procura, il dottor Canciani purtroppo espressamente mi disse che non erano a disposizione della difesa e quindi non se ne poteva far uso. Da qui la necessità costante di avere delle persone in grado di proiettare immagini, che non è assolutamente occasionale, perché non è un processo in cui si fa vedere un filmato e poi si va a interrogare i testi. È inutile che spiega al Tribunale come si sono svolti questo anno di udienza, quindi sono assolutamente fondamentali. Poi, dal punto di vista della perdita dei dati, è un discorso che non è probabilmente disciplinato dal codice di procedura penale, però ci troviamo in un processo di parti, il computer non è caduto, il computer non è stato rubato, la difesa può prendere una serie di precauzioni per evitare lo smarrimento dei dati, però quando una parte va a influire direttamente sulle possibilità difensive dell'altra parte, a mio giudizio in questo caso si verifica una situazione molto delicata, anche perché c'è parità delle parti davanti al giudice, fuori dall'aula di giustizia non c'è parità delle parti, perché chiaramente noi non possiamo sequestrare i computer al pubblico ministero. Quindi in questo caso la situazione è particolarmente delicata, perché non è caduto, ma la procura di Genova, saltando peraltro la competenza territoriale, ha sequestrato direttamente un computer alla difesa. Quindi la situazione è particolarmente delicata, cioè il richiamo al fatto del computer che cade mi sembra assolutamente fuori luogo. Io volevo semplicemente segnalare questi aspetti e come soluzione non è che il rinvio deve essere dato sine die. Io presumo che avremo il diritto di ottenere la copia del contenuto in tempi brevi, perché normalmente la copia del contenuto di un computer si fa in pochissimi giorni. Ci siamo interessati per averlo, ma gli atti sono stati trasmessi istantaneamente alla Procura della Repubblica di Torino, che era già competente prima, però evidentemente non abbastanza. Quindi il tempo di riavere la copia del contenuto del computer, saremo di nuovo in grado di svolgere le nostre difese. Solo.
Ecco, però mi sembra che la sua istanza sia già leggermente diversa da quella dei suoi colleghi che l'hanno preceduto, perché lei dice: io chiedo di essere messo in condizioni di recuperare materiale che comunque riuscirò a recuperare. Cioè, quindi vuol
comunque
dire...
Comunque riuscirò a recuperare.
Cioè, posto il fatto che il sequestro di pochi giorni fa, quindi è passato un termine molto breve, però io quello che chiedo è, voi avete delle copie da qualche parte, presumo, sono normalmente uno ha delle copie, chiedete un certo termine per potervi riorganizzare?
Sì.
Allora questo è diverso però.
Allora, io penso che sicuramente...
Più semplice. So.
Nella mia esperienza di sequestri di computer... non è la prima volta che subiamo un sequestro di materiale da parte della Procura di Genova, normalmente nel giro di pochi giorni si ottiene la copia del materiale, perché la copia dell'hard disk è questione veramente di pochi giorni. Non posso sapere quello che disporrà la Procura della Repubblica di Torino. La necessità è di avere quel materiale, perché le competenze fra i vari consulenti sono diverse, non fanno tutti naturalmente la stessa cosa. La richiesta è semplicemente di recuperare il contenuto, la copia del contenuto dell'hard disk, che presumo sia un lavoro da fare in tempi brevi, solo questo.
Qualcosa da aggiungere? Qualcosa da aggiungere?
Devo associarmi. Volevo associarmi. Argomentando proprio telegraficamente, signor Presidente e signori giudici, nel senso che noi abbiamo sempre apprezzato lo sforzo che è stato compiuto da questo collegio di tenere ben presente e praticarlo, soprattutto perché se questo principio resta un principio astratto non ha nessun rilievo, il principio della parità delle parti. Ora, come giustamente ha osservato il collega Tambuscio prima, la Procura della Repubblica può legittimamente esercitare determinati poteri e può esercitarli ovviamente anche nei confronti delle persone che qui svolgono il ruolo di difensori, di consulenti e quant'altro. È del tutto evidente però che quando questo di fatto, oggettivamente, ovviamente, noi non facciamo il processo alle intenzioni a nessuno, non è questo il nostro intendimento, non è questa la sede, però quando questo di fatto, in un processo come questo, che si svolge come si svolge, non ce lo dobbiamo spiegare perché sono molte udienze che va avanti, la possibilità di pienamente difendersi da parte degli imputati per un fatto esterno viene meno, mi sembra un ragionamento di buon senso consentire, almeno relativamente a quest'udienza, che ci siano le condizioni per il ripristino di una situazione di assoluta parità, anche potenziale. Se mi è consentito e concludo, mi pare di poter dire
che anche l'autorevole presenza del dottor Pellegrino qui evidentemente potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire un significato non peregrino a questa vicenda. Tuttavia il dottor Pellegrino non è stato presente, se non mi sembra, alle prime udienze e quindi poi non ha avuto modo di poter verificare, testare concretamente udienza per udienza come si svolge l'udienza. Ecco, per come si svolge l'udienza è del tutto pacifico che l'istanza che noi abbiamo svolta è legittima, sensata e devo dire anche estremamente moderata nella forma in cui noi l'abbiamo poi esplicitata attraverso le ultime parole dei colleghi che mi hanno preceduto. Quindi confido che venga accolta. Grazie.
Grazie. Sì, da Dabbo per l'avvocato Dabbo per Ceci. Mi associo ovviamente all'istanza, così come anche argomentata dai colleghi che ora mi hanno preceduto. Volevo appunto sottolineare la circostanza che il materiale sicuramente contenuto nei computer dei consulenti tecnici della difesa è comunque, a prescindere dal materiale, quello che è rilevante è come quel materiale è stato, sicuramente le copie potranno essere, si spera restituite o comunque recuperate in breve tempo, però quello che singolare e quindi da questo punto di vista io penso di aderire proprio all'istanza di rinvio è come questo, il materiale contenuto nei computer dei consulenti tecnici fosse particolare anche rispetto alle altre copie magari detenute dalla difesa, proprio perché quei consulenti tecnici hanno quelle capacità tecniche e di esperienza necessarie per lavorarci sopra e quindi ci lavoravano in un modo che è attestabile, che è contenuto esclusivamente in quei computer, quindi in questo senso insisto per l'istanza, grazie.
Avvocato Multedo, anch'io insisto perché venga accolta l'istanza dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare oggi sono presenti dei testimoni importanti perché sono testimoni sui riconoscimenti, quindi testimoni particolarmente importanti per quest'udienza, ai quali forse non saranno stati fatti vedere dei video ma delle fotografie estrapolate dai video e insisto nel rinvio per questi motivi.
Avvocato Sommovigo, mi associo semplicemente alle istanze già formulate.
Pubblico Ministero, perché si è richiamata, io ho avuto la fortuna di essere presente in quest'aula di udienza per tutta la durata del dibattimento, sono colpita dalla sottovalutazione che la difesa fa di se stessa, sono colpita anche dalla circostanza che forse si stanno sbagliando, non abbiamo sequestrato il consulente, l'ufficio non ha sequestrato il consulente che può essere presente in aula e fornire l'aiuto come fa il tecnico non nominato consulente per il pubblico ministero. Sentir dire, e lo abbiamo già detto, cortesia vuole che se il collegio decide di rinviare l'udienza al pubblico ministero non si opponga, ma sentir dire oggi che è necessaria la presenza del consulente per poter assumere i testi di oggi, ai quali vengono mostrate delle fotografie che sono depositate nel processo, che fanno parte del processo, che non richiedono presenza di consulente, fa un po' impressione. Come dico, non abbiamo sequestrato il consulente, peraltro, proprio perché sono stata presente in quest'aula tutto l'anno, il consulente Brusetti è quel signore con la lunga coda di capelli che sta alle spalle, che non ha mai interloquito, se non ticchettando durante tutte le udienze, e a quello che ho capito, la sua consulenza consiste abilissimo, anzi forse sarebbe opportuno che il Tribunale gli desse la consulenza di trascrizioni, nel trascrivere nell'immediatezza dell'udienza che cosa si svolge nell'aula. Ritengo quindi che sia assolutamente pretestuosa questa richiesta di rinvio, che dico e ripeto, non neghiamo se si tratta di mera cortesia, ma venirci a dire che è assolutamente necessaria la presenza del consulente, il consulente può venire in aula e prestare la propria consulenza, mi chiedo io che cosa serva, oggi che abbiamo due testi che devono semplicemente dirci come sono arrivati a riconoscere i soggetti e prendere atto di fotografie che solo per puro caso mostriamo attraverso il computer, ma che potremmo e abbiamo possibilità di mostrare sul cartaceo, atti questi depositati nel fascicolo del pubblico ministero.
Allora, Tribunale ritiene ragionevole l'obiezione sollevata dalla difesa che la mancata disponibilità di materiale in uso al proprio consulente tecnico rende difficile l'esercizio del diritto di difesa e quindi ritiene ragionevole la richiesta di un congruo termine per poter provvedere a ricompaginare la documentazione in proprio possesso. Ecco, il problema che vi pongo è questo. Le istanze che fate valgono anche per l'esame da parte del PM? Cioè, ritenete che oggi non si possa procedere all'esame del pubblico ministero?
Noi non possiamo fare controesame.
Beh, controesame evidentemente è riservato.
Sì.
Anche perché è già stato effettuato in diverse udienze di dividere esame contro esame.
Sì, quindi diventa difficile recuperare il compito. Se vogliono sentire
Parlando con molta libertà, insomma, anche perché mi è sembrata la difesa ha assunto un atteggiamento discorsivo, diciamo, no? Colloquiale. Qua. Cioè, se il test è già la seconda volta che viene e dovrà venire certamente una terza volta. Siccome noi abbiamo sempre dei problemi di tempo, perché a volte finiamo le udienze alle 9:30, altre volte le finiamo alle 5 del pomeriggio. Se facessimo oggi l'esame degli imputati, l'esame del pubblico ministero, quantomeno abbiamo guadagnato il tempo di questa mattinata, in sostanza. Allora, io vi chiedo, fare oggi l'esame del PM, ritenete che di non avere gli strumenti o no? Solo per l'esame del PM, ovviamente. Poi, riservando di fissare un'altra data per il controesame. PM delle obiezioni.
Sì, Presidente, si oppone a questo modo di procedere. Vogliamo la continuità dell'esame dei testi. Visto che il test deve ritornare, non si capisce perché oggi debba essere esaminato dal PM e successivamente esaminato dalla difesa. L'economia processuale. Queste due testimonianze durano 5 minuti ciascuna.
Con tutto il rispetto del pubblico ministero, mi sembra una posizione un po' di dispetto. Mi sembra. Con tutto il rispetto per il PM.
È previsto, Presidente, che il controesame venga subito dopo l'esame, per comunque, la contestualità ovviamente domande che vengono fatte e perché il tempo per preparare il controesame è quello in cui si svolge l'esame.
Questo tutte le volte che non viene comodo alla parte di dividere il proprio esame in 3, 4, 5 tranche, come capita normalmente e come normalmente avviene.
Se l'esame dura 10 ore forse non si può fare di più.
Se a questo punto sia il PM soluzione. Che la difesa non vogliono fare l'esame, non facciamo l'esame. Non credo che sia questo il problema. Allora, c'è opposizione del PM a fare l'esame all'odierna udienza e la difesa, per curiosità.
Non seguito da controesame, Presidente. C'è opposizione del PM all'esame non seguito nell'immediatezza dal controesame.
Allora, se la prossima... Non è mai successo che il PM chieda direttamente in questo processo di distinguere l'esame per esempio per motivi di tempo, non è mai successo finora, no? Vabbè,
non si è mai verificata questa ipotesi, Presidente.
Di fatto sì, comunque. Questione su sul sentirlo come
deve essere diversa da quella che il pubblico ministero intende.
Questione sulla posizione del test?
La procura, almeno da quanto aveva anticipato la scorsa udienza, dovrebbe esibire al test finesso delle foto, se non dico cosa errata. Allora, la difesa proponeva un'eccezione proprio in merito alla modalità, diciamo, di riconoscimento da effettuarsi in questi termini. Quindi...
Il PM è disponibile a discutere questa questione preliminare
ma
adesso?
Messa in questi termini non capiamo quale sia il problema, se la vuole illustrare possiamo ampiamente discuterla, ci mancherebbe
prego.
Altro.
Allora, posso illustrarla, prego.
Sempre che il PM mi confermi che al test, informalmente la volta scorsa, alla collega che mi sostituiva, era stato detto che venivano esibite delle foto, se mi dice che queste, se mi conferma...
Certamente, ecco. Al test finesso verrà chiesto se riconosce una certa persona e se quelle foto riconosce la persona che eventualmente ha già conosciuto. Ecco. Dipende dalla risposta del test.
Allora, la mia posizione proprio in relazione a queste modalità. Cioè, opposizione all'esibizione al test delle foto affinché riconosco meno l'imputato. Se mi è consentito pochi minuti, Signor Presidente, questa modalità viene effettuata, diciamo, anche più volte nelle udienze, nei processi, con il meccanismo, diciamo, della prova atipica, che sarebbe consentita come tale ai sensi dell'articolo 189. In realtà, ad avviso di questo difensore, non è così, in quanto si ritiene, e ritengo in questo essere confortata anche da alcune interpretazioni sia giurisprudenziali che dottrinali, la individuazione della persona ai sensi dell'articolo 361 CPP sarebbe, a mio avviso, attività da ritenersi esclusivamente finalizzata a quelle che sono le prime necessità investigative, ma non potrebbe, diciamo, sostituire il valore probatorio di una ricognizione così come disciplinata dall'articolo 213 del codice. L'individuazione, quindi, atto del PM, la ricognizione sarebbe, diciamo, il suo aspetto speculare, il suo corrispondente nel dibattimento. Da ciò anche la diversa collocazione che noi troviamo, tra l'altro, proprio nel codice: ricognizione e prova, la individuazione atto del pubblico ministero. E tra l'altro di ciò già si parlava nella relazione, diciamo, al progetto del codice, che a volte bisognerebbe più spesso leggere per capire qual era appunto la volontà del legislatore. Si leggeva appunto nella relazione che è prevedibile che il PM si avvalga dell'articolo 361 solo nella prima fase delle indagini, ad evitare che la necessità di compimento dell'atto possa incidere sul convincimento del giudice in occasione della valutazione degli esiti dell'eventuale successiva ricognizione, così diceva la relazione al codice. Peraltro, in tal senso, anche la Corte Costituzionale, che era stata chiamata a decidere in realtà sul problema se sulla legittimità dell'articolo 364, laddove viene esclusa la presenza del difensore, faceva riferimento all'individuazione come un pur atto di indagine diretto ad orientare l'investigazione e non a ottenere la prova. E diciamo che proprio questo aspetto speculare, che individuazione e ricognizione, porta come conseguenza che un'individuazione in sede dibattimentale, quindi senza quelle che sono le formalità previste dal codice per la ricognizione, dovrebbe considerarsi come prova irritualmente assunta. In questo senso, peraltro, si è pronunciata proprio anche la dottrina piuttosto illustre, laddove, cito tra gli altri nobili Pansini a riguardo, dove si dice come la prova atipica debba essere tenuta nettamente distinta dalla prova irrituale. La prima è la prova non disciplinata dalla legge e quindi ontologicamente diversa dai mezzi di prova nominati, resa praticabile dal progresso tecnologico, dalle scoperte scientifiche. La seconda, invece, è la prova contra legem, ossia regolata dal legislatore ma assunta con modalità che si discostano dalla disciplina legislativa per essa espressamente dettata. Dunque, qualificare come atipica una prova in realtà disciplinata dalla legge, ma concretamente assunta con modalità diverse da quelle normativamente fissate, costituisce un mero espediente lessicale per giustificare in realtà la prova contra legge. Definire quindi prova tipica il riconoscimento fotografico, e vengo qui al punto, significa ricorrere ad artificio terminologico per consentire la utilizzabilità di atti ricognitivi compiuti senza il rispetto delle forme previste nel codice. In realtà, nell'intenzione del legislatore, l'atto in questione, come si evince agevolmente dalla disciplina di quell'articolo 361, assolutamente informale e priva di garanzie difensive, diciamo, doveva avere una funzione meramente endoprocedimentale finalizzata a orientare l'investigazione, ma non a ottenere la prova. Io credo che sia veramente condivisibile questo orientamento. Peraltro anche la Suprema Corte, anche laddove ritiene l'individuazione fotografica prova atipica, peraltro ritiene di sottoporla a particolare attenzione. E cito due sentenze del 99, laddove appunto si dice che il giudice, ovviamente in applicazione del suo libero convincimento, può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, come il riconoscimento fotografico. In tal caso però il giudice deve procedere secondo le modalità indicate nel codice di rito per la ricognizione di persone. Allora, nel caso poi in cui il riconoscimento sia stato effettuato prima del giudizio, dovrà poi riscontrare la correttezza dei criteri adottati, eccetera. Ma ancora più interessante è la Cassazione, laddove dice come nel caso del riconoscimento fotografico, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo, dal punto di vista storico, in quanto l'immagine deve essere la più recente possibile e spaziale, mancano di solito riferimenti volumetrici, e il caso appunto della foto del busto e quindi che non riproduce tutto il soggetto, eccetera, è opportuno l'adozione di cautele analoghe a quelle previste dagli articoli 213 e seguenti in tema di ricognizione. Quindi, per concludere, il giudice dovrebbe in primo luogo invitare la persona chiamata a eseguire il riconoscimento a rendere le dichiarazioni previste al 213, e in secondo luogo, se già si dispone della fotografia della persona, esibirla insieme ad altre foto di persone il più possibile somiglianti, se rimaniamo nel discorso riconoscimento fotografico con le modalità della ricognizione. Faccio presente, qui concludo, che già questo tribunale, io richiamo un passaggio, è l'udienza del 9 novembre 2004, a pagina 3 della trascrizione dell'udienza. Si era posto il problema, vi era stata una eccezione proprio da parte di un collega sulla questione della mostrare le foto, e il pubblico ministero aveva fatto presente che non si trattava di un non è un riconoscimento in rituale, è un riconoscimento per ragioni di istituto. Ci ha appena detto che questo soggetto è stato arrestato e quindi dice non sta facendo ricognizione, sta riferendoci di un'attività di PG. Il presidente dice: beh, se è un arresto non è ricognizione. Quindi io, diciamo, ho anche preso lo spunto da questo passaggio di dell'udienza, perché a mio avviso, quindi, e qui concludo, o appunto il riconoscimento fotografico non può sostituire la ricognizione così come prevista dal codice come valore di prova, non può essere considerata prova tipica. Laddove debba essere considerata prova tipica, io chiedo che venga fatta secondo le modalità previste dal 213, così come suggerito anche dalla Suprema Corte. Grazie.
Pubblico Ministero. Apprezziamo la dotta e approfondita disquisizione in materia di ricognizione e individuazione e ne facciamo sicuramente tesoro. Peccato che il test finesso è qui chiamato proprio a riferire in relazione alla sua attività di polizia giudiziaria, viene chiamato a riferire sulla identificazione del soggetto cui ha proceduto a seguito dell'invio da parte della Digos di Genova di immagini e foto di soggetti che si riteneva venissero, o meglio, si aveva contezza che provenissero da altre aree, per vedere se si trattava di soggetti conosciuti, proprio come di fatto è stato nell'ipotesi del Bonechi. Quindi il test deve essere sentito in relazione a questa sua specifica attività di polizia giudiziaria, che nulla ha a che fare né con l'individuazione né con la ricognizione. Trattasi di identificazione riconducibile ad una attività specifica. Pertanto, questa eccezione deve essere rigettata.
Se il Collegio riterrà di respingere questa eccezione preliminare, che forse deve essere fatta nel corso comunque della deposizione, faccio rilevare che l'ordinanza del Tribunale ha rigettato l'istanza della difesa Bonechi formulata all'inizio dell'udienza. Non ha formulato l'istanza in relazione al consulente?
Quale sostituto è l'avvocato D'Agostino?
Certo. Allora, Bonecchi ha un consulente d'ufficio? Ha un consulente tecnico Bonecchi? No. Non ha un consulente tecnico Bonecchi, allora non vedo per quale motivo vi siano difficoltà a sentire oggi i testi in esame e controesame. Se l'imputato Bonecchi non ha nominato consulente tecnico uno dei due ai quali è stato temporaneamente sottratto il prezioso database, non vedo perché oggi la difesa Bonecchi non possa esperire la sua attività di difesa.
Le foto che voi intendete mostrare a questo test finesso sono foto segnaletiche di un album, sono foto del giorno dei fatti, di una persona che fa qualche cosa il giorno dei fatti?
Sono sia la foto del cartellino, sia la foto, diciamo così, segnaletica, come la chiama il giudice, sia foto che riguardano un unico soggetto, che è il soggetto identificato, scattate il giorno dei fatti.
Mentre fa qualche cosa?
Sì, quello che interessa è la fisionomia, sì, comunque mentre fa qualche cosa.
Thank you.
Allora, in merito alla questione sollevata dall'avvocato Alberghetti, ritiene il Tribunale che costituisca attività di indagine di polizia giudiziaria e quindi esulante dalla previsione dell'articolo 213 e seguenti CPP, l'eventuale individuazione di persona dalla visione di materiale fotografico da parte di personale di polizia, come peraltro già effettuato proprio nel corso del presente procedimento. Va bene, allora, ultima questione. Prima il Tribunale ha detto che era... quindi viene rigettata la questione dell'avvocato Borghetti. Cioè, il Tribunale ha detto che è ragionevole un congruo termine. Voi cosa... quanto tempo chiedete, in sostanza? Lama, che svolge la funzione del grande saggio, cosa dice?
Grazie, Presidente. Grazie, è troppo buono.
Il problema è che il prossimo, saltando il prossimo martedì, che è il 29, il prossimo è il 5, non so se ci sono problemi per le elezioni, perché sennò si potrebbe fare due martedì.
Sulle elezioni?
No, nel senso... intendo dire no, nel senso no, 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 nel senso degli impegni vari, ecco, sotto questo profilo lo dice. Dell'attività della Corte d'Appello, degli uffici, delle stanze. Cioè, normalmente quando ci sono le elezioni il Tribunale è un po' sotto, come dire, però se non 15 giorni, non so, sentivo i colleghi, potrebbe andare bene.
Cioè,
però ecco, è un po', lo indichiamo un po' al buio, perché
scusi Presidente, un problema di comprensione del pubblico ministero, come spesso accade. Per capirci, viene dato un congruo termine anche per l'assunzione del test finesso in relazione alla posizione Bonecchi che consulente non ha? È così?
Scusate, no, mi sembra che sia impostato male il problema. Cioè, il problema è, un difensore dice, il mio consulente è stato impedito perché gli hanno tolto il computer. Il Tribunale ha detto, quando c'è una difficoltà di fatto nell'esercizio del diritto di difesa, è ragionevole che venga valutata. Dopodiché, a livello personale ho proposto, facciamo l'esame del PM e non l'esame della difesa. Il PM ha detto no. Allora, a questo punto mi sembra che cada tutto quanto.
Basta capire, perché poi il PM non ha detto no, ha detto facciamo dei Bonecchi, veramente, Presidente. Ci siamo accorti, siccome siamo un po' allentati.
Se poi vogliamo distinguere, posso aver capito male anch'io, perché capita molto
spesso. No, ma infatti, ci siamo...
Però,
siamo...
nel momento in cui si distingue il diritto della difesa, allora non è che diciamo facciamo l'esame del PM e poi il controesame dei difensori che non hanno indicato questo problema. Perché, insomma, ci vuole un po' una logica nelle cose.
No, non, non è il problema della distinzione.
Termino un secondo. La prima cosa che ha detto inizialmente il dottor Pellegrino è stata ci sono anche delle regole di cortesia. Infatti la cosa mi era abbastanza colpita. Infatti stavamo anche per dire ancora prima sull'obiezione dell'avvocato Alborghetti, che poi è caduta perché non è il suo consulente tecnico, anzi Alborghetti a nome dell'avvocato D'Agostino. Lei stesso, dottore Pellegrino, aveva introdotto la questione, però c'è anche un fair play per cui si dice se uno ha avuto delle difficoltà...
Certo, se la difesa mi chiede questo rinvio per cortesia non c'è problema,
Non l'hanno chiesto per cortesia, l'hanno chiesto vantando una lesione dei diritti di difesa. E io le ripropongo qui il problema della violazione dei diritti di difesa di Bonecchi, che non ha consulente.
Arriviamo a una soluzione concreta.
L'abbiamo chiesto con cortesia, non per, ma con cortesia.
Non credo che sia stato rifiutato con opposizione scortese.
E adesso parlo quale sostituto dell'avvocato D'Agostino. Comunque il controesame di Bonecchi non potrebbe svolgersi oggi, no, perché comunque, chiaramente anche l'avvocato D'Agostino,
quello,
come
cioè,
difensore di coimputati provenienti tra l'altro dalla stessa area,
una volta imboccato una strada non si torna indietro.
Geografica.
Cioè, il tribunale ha detto che hanno a valore la difficoltà della difesa. A questo punto basta per un difensore solo, è chiaro che il problema poi diventa, c'è l'espansività del problema, diciamo. Arrivando alla conclusione del discorso, sono passati 6 giorni dall'evento che ha causato problemi alla difesa. Martedì prossimo saranno passati 13 giorni. Non bastano 13 giorni alla difesa? Avvocato Lamba, lei che è il saggio della situazione, no?
Martedì dopo Pasqua, sì, sono passati, non lo so. Noi dicevamo 15 giorni, poi dovete scegliere voi. Cioè,
ma se dite 15 giorni, martedì prossimo andrebbe già bene, salvo il fatto che è martedì dopo Pasqua.
No, noi dicevamo, saltiamo la prossima udienza e la prossima ancora. Cioè questa era la nostra proposta.
La prossima ancora, saltiamo la prossima ancora?
No, saltiamo la prossima.
Andiamo alla prossima.
Andiamo alla prossima ancora, 5 aprile in sostanza.
Senza elezioni, problemi elettorali.
Senza i problemi elettorali.
Sulla data del 5 aprile il PM ha qualche... Quindi eventualmente il PM porterebbe gli stessi testi di oggi?
Una precisazione, oggi sono stati citati 5 testi. Di questi 5 testi uno è deceduto e abbiamo esibito il certificato di morte e chiediamo l'acquisizione...
Se il PM mi consente, l'aveva già fatto in data 11 maggio.
Sì, può essere. Infatti, come ho premesso prima, il PM ha un sacco di defiance. Non ha consulenti tecnici, ha solo dei tecnici. E gli altri 2 testi non sono presenti perché si trovano in Iraq. Quindi la prossima volta sicuramente saranno citati i 2 testi che erano presenti oggi, che sono Catarci e Finesso, e aggiungerà altri 2 testi da definirsi attraverso il solito deposito presso la Cancelleria del Tribunale.
Allora, per il verbale mettiamo che l'avvocato Lamma, a nome degli altri difensori, dichiara che dalla data del 5 aprile potrebbe essere ragionevole per risolvere i problemi posti alla difesa dal sequestro del materiale contenuto nei computer. Il PM si rimette e allora andiamo al 5 aprile e quindi annulliamo l'udienza prossima. Il PM è in grado di...
Parere negativo.
Prego?
Parere negativo.
Tribunale si riserva. Allora, 5 aprile e siamo a posto così, senza ulteriori problemi, salvo l'integrazione della lista.